della Caritas diocesana della diocesi Nardò-Gallipoli. Basket a due, il talk dedicato alla palla a spicchi condotto da Sebastiano Tarantino. Tutte le emozioni della pallacanestro con i protagonisti dal campo, ospiti in studio, approfondimenti, commenti alle partite.
Amici di Radio Centrale, bentornati, bentornati a Basket a 2. Questa settimana di lunedì alle 20, un giorno e un'ora inusuali per noi, però vista la settimana che ci avvicina alla Pasqua, abbiamo riprogrammato un po' l'orario della trasmissione, però eccezionalmente per questa settimana. Oggi a Basket a 2 ho il grande piacere di presentarvi Andrea Amato. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti.
Allora Andrea, io ti devo confessare una cosa che non ti ho detto neanche prima. Io sono molto emozionato oggi di averti qui con me, perché quando ero un ragazzino un po' più piccolo e seguivo l'Olimpia Milano, perché mi è sempre piaciuta come squadra, c'è stata un'annata che adesso ne sparo una, ma magari era quella prima o quella dopo, che secondo me era tipo il 2016, può essere, in cui si parlava un gran bene di un giovane ragazzo dell'Olimpia che in quegli anni esordiva un po' Eurolega, anche credo che tu abbia fatto l'esordio. E quindi da lì in poi ti ho seguito un po'. E quindi poi, vabbè, noi eravamo in B, però seguivo poco, quindi la 2, no? Gli altri campionati, perché ovviamente seguendo la Serie B poi non riuscivo a fare tutto, però diciamo sei stato uno di quei giocatori che ho sempre seguito, e quindi quest'anno quando ti abbiamo preso sono stato veramente molto felice, e quindi aspettavo con ansia il giorno in cui ti avrei avuto qui in trasmissione con me, e quindi quando poi Valentino ieri mi ha detto che ci saresti stato tu sono stato molto contento,
ed eccomi qua.
Quindi fatta questa premessa che ci tenevo a fare, partiamo. Allora, una sconfitta, purtroppo un'altra sconfitta, contro San Severo. Qui tengo a fare i complimenti, insomma, per l'ufficiale salvezza che hanno raggiunto con la vittoria. Però una partita in cui nuovamente si sono viste delle cose buone, come era stato anche contro Forlì, no? Specialmente forse anche contro Forlì si è rivisto un po' di intensità che forse era mancata soprattutto nelle ultime partite, no? Quelle, soprattutto le ultime, diciamo, di Gandini prima dell'arrivo di Battistini.
Sì, è stata una partita difficile, molto complicata, anche un po' strana, perché nonostante un avvio decisamente equilibrato, dopo 6-7 minuti siamo andati sotto di 15, siamo stati poi bravi a recuperare la partita, e poi secondo me le energie che abbiamo speso nel recuperare ci sono mancate poi nel finale, in cui un finale comunque ancora punto a punto è stata determinante la loro precisione e la loro energia difensiva.
Sì, diciamo che un po' la trama della partita è stata un po' simile, no? alle ultime uscite, comunque un po' a quello che è stato un po' tutto l'anno. Diciamo che fino a metà partita, più o meno nel terzo quarto, fino al terzo quarto c'è stato un certo equilibrio, tranne per quel break di cui parlavi tu del primo quarto, c'è stato comunque un certo equilibrio, no? Poi nel finale un momento di di flessione, e in quel momento in quei momenti le squadre avversarie, soprattutto le più brave ad essere ad approfittare di questi momenti, appunto ne approfittano e poi ti vincono la partita. È successo tante volte quest'anno purtroppo contro di noi, partite buone giocate anche bene che purtroppo per quei 5-6 minuti si andavano a perdere, no?
Sì, con freddezza e anche un po' di distacco, cercando di ragionare sulle nostre sconfitte, penso che questo sia dovuto un po' alla nostra, siamo un po' corti, ecco, e adesso c'è stato anche l'infortunio di Ennio Leonzio, che ha accorciato ancora di più le rotazioni, e questo influisce molto sull'energia, perché questo è un campionato difficile in cui però vince chi ha più energia degli altri.
Certo.
E purtroppo in questo momento, sai, quando anche le cose non vengono è frustrante, siamo molto amareggiati, perché non riusciamo comunque a vedere una luce in fondo al tunnel. Quindi giochi bene la partita punto a punto e poi non riesci a vincere, e quindi dovremmo cercare adesso di rialzare la testa e con fiducia andare avanti comunque.
Sì, diciamo che questo fatto di cui parlavi tu delle rotazioni poi è tutto frutto di una scelta un po' obbligata che si è dovuta fare all'inizio dell'anno, in cui arrivi in questo campionato nuovo con un budget che sicuramente è nettamente superiore a quello che hai avuto fino all'anno scorso in Serie B, e quindi scegli di prendere sei giocatori praticamente, perché poi è rimasto Federico Borini, che poi è andato via quando sei arrivato tu. Scegli di prendere sei giocatori, di giocare con questi sei giocatori praticamente per tutto l'anno, e quindi poi è ovvio che magari non lo so, faccio per dire un Poletti, che comunque ha per quanto ci metta tutto l'impegno del mondo, non ce la fa a reggere ovviamente 40 minuti a partita per tutto l'anno. L'ha potuto fare fino a un certo punto, dopo un po' ovviamente deve rifiatare, ma come è ovvio che sia, nel momento in cui magari ti manca un Poletti per quei 4-5 minuti, prendi un break e perdi la partita. Quindi diciamo che forse è un po' questo che è mancato, sono d'accordo con
sì,
te.
Sì, è un po' anche diciamo la sfortuna, perché adesso certo, che potevi prendere Tune, abbiamo preso esatto, Tune, e potevamo allungare un po' le rotazioni, si fa male Jonas, sì, Zoore, si fa male Ennio, Leonzio, e quindi diciamo siamo tornati un po' al punto di partenza.
Sì, Tune diciamo che è stato preso proprio in seguito all'infortunio di Jonas, no? Perché serviva per forza un minimo di respiro in quelle zone lì del campo, ma poi anche no, l'infortunio di Ennio, che ha tolto sicuramente un pezzo importante delle rotazioni, soprattutto delle vostre.
Beh, certo, sì, sì, a me Ferguson, esatto, per farti rifiatare un pochino sarebbe l'ideale, sì, 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 però comunque andiamo avanti.
Appunto, diciamo questi infortuni che non ci volevano, ma comunque in generale direi che a questo punto del campionato, no, anche la partita contro San Severo difficilmente avrebbe potuto cambiare qualcosa a livello proprio di classifica, perché la stessa San Severo la settimana prima aveva perso in casa contro Chieti, e quindi praticamente le speranze di evitare questi play-out erano già un po' andate perdendosi, ma credo anche che fosse da un po' che si pensava a questi playout,
sai,
no?
Fino a ieri, secondo me, se avessimo vinto saremmo arrivati comunque a questa fase orologio a meno 4 da Chieti. Mm-hmm. La nostra rincorsa, il nostro obiettivo è sempre stato Chieti, raggiungere Chieti, certo, comunque avevamo lo scontro diretto a favore.
Esatto.
Adesso è difficile, è molto difficile recuperare questi 6 punti. Matematicamente non siamo ancora ai playout.
Vabbè,
quindi
certo,
ci crediamo, sappiamo che adesso sabato arriverà Udine, che onestamente diventa quasi ingiocabile per noi,
certo,
però comunque andremo in campo
in casa
certo, cercando di onorare la maglia e cercando di dare il mm-hmm, massimo.
E appunto questo fatto, no, di giocare in casa una partita contro una squadra insomma che non ha bisogno di grosse presentazioni come Udine, può essere magari un punto in più, no? Ci sono stati dei momenti della partita in casa contro Forlì è una squadra fortissima oggettivamente, che ha dei giocatori clamorosi nel roster, però in dei momenti della partita secondo me hanno avuto un po' di paura del palazzetto, no?
Sì, 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 sicuramente, cioè, sicuramente è stata una bella, ci ha dato una bella carica vedere il palazzetto di Lecce pieno, quindi speriamo che sia così anche sabato. Mm-hmm. Però ecco, ci terrei a precisare che Udine non è Forlì. Udine, Udine è una squadra di categoria superiore,
sì,
fisicamente sono devastanti, sono 12 giocatori, 12.
Mm-hmm. Diciamo, sarà comunque, facciamo fatica ad affrontare le squadre che giocano con 10 più prima di quelle che sono
sì,
12.
Però comunque sarà, vabbè, un bello spettacolo,
sì,
sarà anche un bel banco di prova per noi, per metterci alla prova.
Esatto, poi secondo me è importante, no, per le squadre che arrivano in questi nuovi campionati non voglio dire da Cenerentola, perché non ho mai considerato Nardò una Cenerentola di questo campionato, però primo anno di Serie A2, giocare contro squadre che masticano,
certo,
questi campionati e anche qualcosa in più da tanti anni.
Certo, poi bisogna anche calcolare che comunque la pressione è tutta su Udine, perché
esatto,
Udine deve vincere a tutti i costi, perché sennò viene presa in classifica da Cantù,
mm-hmm,
che è soli 2 punti dietro, che ha scontro diretto a favore. Quindi noi, senza nulla da perdere, secondo me possiamo dire la nostra.
E giocare così senza pressioni, come si dice, no, aiuta,
certo, certo,
queste partite in cui non hai nulla da perdere.
Niente
sostanzialmente
da perdere.
Perché alla fine la classifica ti cambierà probabilmente poco in questa fase orologio. Te le vai a giocare tutte, sono belle sfide, e soprattutto sono anche, se vogliamo, una preparazione mentale a quelli che potrebbero essere poi i play-out, perché secondo me, mio modesto parere, ai play-out i valori in campo non voglio dire che si annullano, ma quasi, e poi diventa tutto un po' un gioco mentale, no?
Sì, è un gioco mentale e fisico, perché vai a giocare poi ogni 2 giorni e quindi le squadre più abituate alla fatica, più abituate ad allenarsi duramente, sono le squadre che poi riescono a vincere e a passare i turni. Mm-hmm. Ho fatto nei miei 9-10 anni di carriera, ho fatto tutti gli anni playoff.
È un po', secondo me, ci sono delle similitudini, no, tra playoff e playout, delle cose molto diverse.
Sicuramente,
le squadre che devono vincere i playoff sono un po' come le squadre che devono salvarsi i playout.
Sì,
no?
Sicuramente sì, però la pressione è diversa, perché giocare per vincere è una cosa e giocare per non perdere è un'altra. Quindi sarà per me la prima volta, però penso che per tutti noi sarà la prima volta, però comunque avere gente che ha giocato in carriera molti playoff può aiutare sicuramente.
E diciamo allo stesso modo, quelle squadre che ai playoff ci arrivano un po' così, no? Che vanno lì per giocarsela, possono essere un po' paragonate a quelle squadre che sembrano spacciate ai playout e che magari vanno lì a giocarsi questa serie di partite e provano a fare l'impresa senza
sì,
nulla.
Però
diciamo,
noi non siamo, non penso.
No, dicevo gli altri.
sì, sicuramente sì. Però ecco, ai playout ci sarà. Ci saranno squadre in difficoltà in questo momento come noi che non avranno nulla da perdere, si giocheranno tutto, quindi sarà, speriamo di non arrivarci, però se ci arriveremo sarà comunque daremo il massimo.
Ovviamente la fase orologio va affrontata ancora con la consapevolezza, come hai detto tu, che la matematica non ha ancora deciso.
Se no buttiamo via 2 settimane di tempo, ecco, sfruttiamo questo periodo per prepararci al meglio per un eventuale playout, ecco.
E invece questo ti chiedo, no, perché secondo me è stato interessante il fatto che a un certo punto dell'anno vi siete ritrovati tu, Ferguson, Poletti e Gandini tutti insieme, come eravate stati già tutti insieme a Verona. Secondo me è stato molto, credo, per voi sia stato un po' particolare il cambio, un po' più degli altri forse, il cambio di allenatore, no? Con voi che conoscete molto bene Marco Gandini, a un certo punto arriva il cambio di allenatore. Non ho avuto la possibilità di chiederlo a nessun altro, perché da quando c'è stato il cambio non ho avuto nessuno di voi. Lo chiedo a te, come l'avete vissuto?
Ma sicuramente all'inizio male, perché comunque eravamo molto legati a Marco. Siamo molto legati a Marco Gandini. La mia scelta di venire qui è stata anche aiutata, ecco, dalla presenza
come
di Marco.
Come immagino quella di Poletti e di Ferguson all'inizio dell'anno.
Esattamente. Però ecco, diciamo che l'arrivo del nuovo allenatore ci ha... personalmente mi ha entusiasmato, ha dato quell'entusiasmo che magari mancava un po' alla squadra dopo diverse sconfitte in fila. È un allenatore giovane, un allenatore che dà entusiasmo, che dà frizzantezza, ben preparato, che ci dà molta energia. E
il classico scossone che dà il cambio di allenatore,
sì,
no?
Vedendo i risultati uno può dire no, non ce l'ha dato, no, però posso assicurare che c'è stato un cambiamento positivo e sono contento di essere allenato da lui.
Te lo posso assicurare anche io dagli spalti. Nella partita contro Forlì, secondo me è stata forse la partita emblematica dal momento del cambio dell'allenatore, perché finalmente dopo un po' di tempo ho visto sinceramente una squadra che entra in campo con la voglia di giocare, di mettercela tutta, cosa che magari nell'ultimo periodo, per mille motivi, non ci sono colpe che vanno date in singolo a nessuno, ovviamente era un po' mancata, quindi
sì, è vero, in casa era un po' mancato quell'entusiasmo, quella
da parte
voglia
di tutti, giocatori, società, tifosi. Ovviamente in queste situazioni non va data la colpa per forza.
No, ma certo, non è colpa di Gandini, ma non è, è colpa. Se sapessi di chi è la colpa, sarebbe tutto molto più semplice. Ci sono quelle situazioni in cui non sai perché succede, non sai come. Però sì, diciamo che contro Forlì c'è stata, siamo arrivati a giocarcela punto a punto fino alla fine, cosa che nei 2 mesi passati in casa onestamente non era mai successo.
Io prendo sempre come esempio la sconfitta contro la Stella Azzurra in casa, che secondo me è stata, non voglio dire l'esempio più brutto della stagione, però sicuramente era una partita da vincere, una partita che non soltanto da vincere, ma con la consapevolezza che potevi ribaltare la differenza canestri che era minima dell'andata. Potevi avere lo sconto diretto a favore, poi magari non servirà a niente, non sarebbe servito a niente comunque, però in quel momento era la partita da vincere. Arrivati in quel quarto brutto, sinceramente secondo me è stato un po', non voglio dire il momento più basso della stagione, però quasi, quindi c'era voglia secondo me anche da parte dei tifosi di rivedere finalmente in campo una squadra che ha voglia di giocare, di mettercela tutta. Poi è ovvio che per i tifosi le sconfitte fanno male a prescindere da come arrivano, no? Perché poi alla fine uno magari il lunedì guarda la classifica e vede che comunque siamo ancora lì dove eravamo esattamente un mese fa, nonostante il cambio di allenatore, nonostante tutto, però effettivamente va detto che qualcosa è cambiato. Poi speriamo che arrivino a cambiare anche i risultati arrivati a questo punto della stagione, che è quello che conta alla fine.
Noi faremo di tutto perché questo succeda, ecco.
Va bene, ci fermiamo per un attimo, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con Andrea Amato.
Opera Semi, un progetto di economia distributista per la promozione e valorizzazione della persona umana nel lavoro e nel territorio. Opera Semi, Caritas Diocesana Nardò Gallipoli, partner Fondazione Fare Oggi, Cooperativa Sociale Ipso Fatto, Cooperativa Sociale Agricola Galatea 1931, www.operasemi.it.
Guarda il cielo, proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo, arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi dormi da me. Ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera, stasera. Oh,
sento che ormai sei rimasta qui dentro. Non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto il cornetto. E poi carichiamo la macchina senza sapere dove si va. E poi mi innamoro ma capita.
Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi.
Ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così.
Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi dormi da me. Ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera.
Bentornati, bentornati a Radio Centrale, bentornati a Baschetta 2, ancora con Andrea Amato. Andrea, ricominciamo un po' da dove avevamo lasciato prima, da questo ritorno al palazzetto da parte dei tifosi, il 100% della capienza, tutte cose che in una stagione, non vogliamo ancora dire negativa perché possiamo dirlo solo alla fine, no? Tirare le somme, però una stagione che sicuramente ha avuto tanti bassi. È bello anche, credo, da parte vostra rivedere finalmente un palazzetto pieno, a tutto il fatto che poi vi aiuti in campo proprio a livello anche personale, girarvi e vedere un palazzo pieno che magari vi incita, anche solo nel riscaldamento, che credo che vi faccia affrontare proprio la partita in modo diverso, no, rispetto a prima.
Ma sì, sicuramente, diciamo che nelle ultime partite, nelle ultime uscite casalinghe, il pubblico è stato un po' ma non per colpa sua ovviamente, è stato un po' freddo, l'abbiamo sentito un po' lontano da noi, mentre nell'ultima partita in casa contro Forlì c'è stato un riavvicinamento anche da parte della curva, abbiamo percepito molto e questo ci ha aiutato secondo me durante l'arco della partita a rimontare quei punti in cui eravamo di svantaggio, ci sono stati vicino, si sono fatti sentire anche con la terna arbitrale. Diciamo che comunque il pubblico in casa è fondamentale, cioè, adesso che poi i palazzetti sono ritornati al 100% di capienza, sarà una sarà il sesto uomo in più. Sembrano parole magari dicono, ma è così, cioè il pubblico può influenzare decisioni arbitrali fondamentali, per noi è veramente decisivo avere il palazzetto pieno.
E in questi due anni, diciamo, di non palazzetti pieni, anzi di palazzetti completamente vuoti, soprattutto l'anno scorso, l'ho chiesto un po' a tutti, no? Però tu, che diciamo in questi due anni eri un po' non voglio dire nel pieno della tua carriera, perché c'hai 28 anni, quindi il pieno ancora, ancora pieno, però eri sicuramente nel momento di neanche più di lancio, insomma stavi iniziando a diventare grande nel basket, no? in questi due anni, come li hai vissuti di Covid?
Ma diciamo che il primo anno di Covid è stato abbastanza spiazzante, come un po' per tutti, perché
tu l'hai finito il campionato quell'anno?
No, io ero a Udine.
Ah, quindi a due,
sì. Eravamo secondi in classifica, avevamo una squadra fortissima che secondo me avrebbe potuto vincere il campionato, e ci hanno fermato sul più bello praticamente. Mentre l'anno scorso, sempre a Udine, ho avuto un fastidioso infortunio alla schiena che mi ha tolto dal campo per 3-4 mesi. Poi nonostante abbiamo fatto comunque la finale per andare in Serie A1, non è stato un anno positivo per me. Quindi però la lontananza dal pubblico secondo me è stata difficile, ma poi un giocatore si abitua, no? Ieri parlavo con Polettini durante il riscaldamento, Polettini diceva: cavolo, ma che bello, perché poi il giocatore si abitua a giocare senza pubblico e affronta la partita, approccia la partita
sapendo che
come,
non c'è il pubblico.
Sì, ma come se fosse un allenamento, un amichevole, quindi è completamente diverso l'approccio.
Magari da un lato hai meno carica, da un altro hai meno pressione.
Sì, sicuramente
forse, no?
Vivi la partita con meno emotività,
certo,
perché sai, quando sei spinto dal pubblico è un conto, quando anche giochi in casa degli avversari senti magari il pubblico, che personalmente mi carica, però senza il pubblico c'è un piattume emotivo incredibile. E questo ci ha portato un po' ad abituarci a giocare un po' con questa apatia diffusa.
E quindi forse riprendere a giocare in queste condizioni è un po' come giocarci per la prima volta.
Sì, è bellissimo.
Cioè, se tu magari ripensi alla prima partita che hai giocato, magari da titolare per tanti minuti con un palazzetto pieno, è un po' come la prima partita magari adesso con un palazzetto pieno.
Sì, ma perché noi alla fine siamo intrattenitori, cioè noi siamo parte dello spettacolo, e noi giochiamo per la gente. E questa cosa un po' l'abbiamo persa in questi due anni. Noi siamo il centro dello spettacolo, e avere la gente che ti applaude ma anche che ti fischia, secondo me è la cosa più bella del mondo.
Ok, allora adesso vorrei parlare un po' anche della tua carriera. Vabbè, come ti ho detto prima, un po' l'ho seguita, quindi un po' lo so. Però lo diciamo un po' per tutti. Sei scuola Olimpia, quindi complimenti alla scuola. Vabbè, sicuramente non voglio dire la migliore, però siamo lì, no? Una o due migliori d'Italia. Poi l'esordio, sempre lì a Milano, ha iniziato a diventare grande. Poi sempre diciamo a due alta. Qualche esperienza, soprattutto quest'anno che avevi iniziato a Varese, sì. Giusto? Dopo l'infortunio che mi hai detto l'anno scorso, nonostante, non lo so, io ho sempre, anche parlando con gli altri, no, mi hanno sempre detto che a questi livelli purtroppo un anno così con un infortunio ti può condannare, no? A non riuscire magari a fare il salto di categoria, per dire, da una categoria a un'altra, o ti può magari interrompere in un momento di lancio. Invece tu hai deciso di iniziare questa stagione a Varese quest'anno. Poi cosa è successo?
Ma in realtà io dopo l'anno scorso, dopo Udine, ho avuto poche offerte, perché poi mi sono fatto male in finale playoff, e praticamente l'ho quasi saltata tutta. Ho avuto poche offerte e ho deciso di rifiutare le offerte che avevo, ma perché non mi sentivo non mi piacevano le squadre che mi avevano che mi avevano chiamato, mi sentivo di un livello superiore e ho deciso di iniziare da aggregato la preparazione a Varese.
Okay.
Poi detto onestamente, negli allenamenti che ho fatto in preparazione mi sono andato molto bene, ho convinto la dirigenza, però comunque la squadra era al completo. La sorte ha voluto che il playmaker titolare si facesse male. E quindi ne hanno firmato, e questo per me è stato motivo di orgoglio. Non perché fossi tornato in Serie A, ma perché perché me la fossi guadagnata sul campo.
Okay, sì.
Perché sai, molto spesso sono procuratori che mettono giocatori. Lì proprio me la sono guadagnata sul campo.
Tu ti sei allenato l'estate?
Ho iniziato dal primo allenamento di pre-season, di pre-campionato, sono andato in raduno con loro, gratis ovviamente, senza percepire
quindi,
nessun stipendio.
Quindi diciamo il pensiero di giocare con loro.
Senza, però dentro di me pensavo, sono superiore a questi giocatori che sono, devo dimostrare che sono al loro livello. E l'ho dimostrato ogni giorno in allenamento. Poi comunque ho firmato un contratto di 3 mesi, perché poi quando è tornato il titolare ovviamente non c'era più spazio per me, e la chiamata di Marco Gandini è stata decisiva per
secondo me per un giocatore come te, ma come anche a inizio anno poteva essere stato per un Ferguson, un Poletti, che siete abituati a giocare i playoff, sicuramente non i playout. È stata una bella sfida prendere una squadra in quella zona di classifica per cercare di salvarla.
Ma io ho approcciato sto approcciando questa esperienza come una sfida personale, perché per me è tuttora una sfida, e riuscire a salvare Nardò è il mio obiettivo da quando sono arrivato qui. Quindi ce la metterò tutta veramente per riuscire a salvare Nardò.
E secondo te il fatto che questa opportunità ti sia arrivata nel corso dell'anno, cioè questa cosa ha influenzato la decisione di arrivare? Te la faccio in modo diverso la domanda: ti avessimo chiamato all'inizio dell'anno, saresti venuto o no?
Non lo so.
Okay.
Ci sono una serie di fattori che poi un giocatore valuta.
Nel momento in cui tu ti sei ritrovato a dover scegliere la tua squadra dopo la fine del contratto a Varese, no? Questa era sicuramente una sfida, ma magari avresti potuto fare altro?
Sì, avevo molte offerte sul piatto, avevo diverse offerte. Ho deciso di venire qui soprattutto per, uno, la sfida, due, la città, il territorio, e tre, perché comunque la dirigenza mi ha espresso molta fiducia, molto entusiasmo, e ho parlato direttamente con Marra, e questo mi hanno fatto capire di essere in un posto che ci tiene, in un posto con tradizione, e un posto in cui ci si allena e si gioca con amore per la maglia. Questo è stato sicuramente importante.
Quindi ti
me.
Piace Nardò?
Sì, mi piace molto.
E anche zona circostante, mare?
Sì, ho girato poco, poco, certo. Però mi piace molto.
Vabbè, magari prima, vabbè, non lo so cosa fare l'anno prossimo, non te lo voglio nemmeno chiedere, però magari quando sarà finita la stagione potresti fare bagni, cose, mare.
lo spero.
No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, dicevamo della tua fantastica, emozionante carriera, che sono serio, bellissima carriera, sempre girata in queste zone alte della Serie A2, che però ha avuto, io questo non lo sapevo, mi sono informato, devo essere sincero, su Wikipedia, perché hai una pagina su Wikipedia, non è scontato, tu ce l'hai, Nardò no, quindi... no, ho letto che hai giocato al Madison Square Garden.
Sì, ho fatto
Exhibition game, si dice.
Sì, era un pre-campionato con l'Armani.
Ok.
Io ero parte integrante della squadra, ero l'undicesimo rotazione. E ci fu questa tournée in America, una partita, dovevamo fare una partita a Chicago, allo United Center, quindi dove giocava Michael Jordan, e una partita al Madison Square Garden di New York, contro il Maccabi Tel Aviv.
Ah sì,
tutte e due le partite. Erano tipo andate e ritorno, erano amichevoli,
sì.
Però comunque sai, era un'emozione per tutti, sia per me ma che anche per i miei compagni di squadra. Fortuna vuole che io sono fortunato, devo dire. Lafayette, che era il primo playmaker di quella squadra di Milano, si fece male 2 giorni prima di partire, e quindi gli unici playmaker a disposizione di Repeja eravamo io e Cinciarini. E quindi giocai
buona compagnia comunque.
Sì, e quindi giocai 15-20 minuti entrambi le partite, giocai bene, è un'esperienza che mi porterà dietro per sempre. Ecco.
Beh, io ho parlato con Jets, con Ferguson, che vabbè, mi ha raccontato dei fantastici allenamenti con i Miami Heat che ha avuto la fortuna di fare. Però, diciamo, lui è nato lì, quindi ha vissuto tutta la vita, no? con la cultura del basket, diciamo. Per un giocatore che gioca e vive in America, diciamo, quello è l'obiettivo, nel senso, giocano un po' tutti per quello, forse, no? Poi arrivati a un certo punto della carriera, ovviamente fai una scelta, decidi di andare magari in Europa, come ha fatto lui, o di provarci fino alla fine in America, come fanno altri. Però, secondo me, per un giocatore italiano, europeo, beh, tu sei italiano, arrivare anche soltanto a entrare in quei campi, no? Che magari hai sempre guardato solo in TV, e a poterci giocare una partita per 15-20 minuti deve essere
un'emozione veramente indescrivibile, dal riscaldamento, ma dagli spogliatoi. Ci sono gli spogliatoi che sono pazzeschi, sono grandi come una sala piccola di un cinema qui in Italia, cioè sono...
Che poi non te ne frega niente con un'amichevole, la giochi come se fosse la finale dei playoff.
In realtà ho affrontato quella partita come se fosse un'amichevole all'oratorio, perché dentro di me pensavo, cavolo, sono a Chicago, nello stesso campo dove giocava Michael Jordan. Se penso a queste cose, poi, contro una squadra di Eurolega, per me, io avevo giocato fino all'anno prima in A2 con Casale Monferrato, quindi era doppia sfida, anzi tripla, perché dovevo dimostrare anche all'allenatore di valere quel posto. Ho detto, devo affrontarla come se fosse un'amichevole, pensare solo che è un campo da basket, due canestri, gli avversari. Al contorno ci penserò poi quando finirà questa cosa.
Ok. E invece l'esordio in Eurolega e le partite in Europa?
Sì, sono stati esordi molto veloci.
Esordi, tipici esordi.
Sì, in Eurolega adesso non mi ricordo dove sono entrato, perché ho giocato contro l'Olympiakos al Pireo, contro il Baskonia, a Mosca contro il CSKA, ma sono state comunque partite in cui ho giocato uno o due minuti, magari alla fine del quarto serviva a fare due falli, entravo, due falli.
Vabbè, però comunque poi cioè, molte carriere partono così, no?
Ah, ma certo, tutte le carriere partono così.
Nel senso, è difficile che fai un esordio in Eurolega, giochi 40 minuti.
Certo. Poi sta al giocatore avere la testa di sopportare quei momenti in cui giochi poco, devi soffrire stando in panchina. Io non ho avuto molta pazienza, ecco, nel mio processo di crescita. Ho sempre preferito giocare. Andare a giocare. E questo un po' ho un rimpianto di questo, però sono comunque orgoglioso e contento delle scelte che ho sempre fatto.
Dopo, alla fine sono scelte, cioè avresti potuto magari scegliere di aspettare un momento diverso magari in Serie A, potevi sbocciare, ma come potevi anche finire relegato in panchina.
Ti faccio proprio l'esempio mio pratico. Io vinco la Coppa Italia con Milano, il giorno dopo, perché giocavo poco, decido di andare via. E questo penso che nessun giovane di 21 anni a Milano, di Milano, l'avrebbe fatto. Io dico, voglio giocare e non penso di meritare di non giocare, e vado quindi a giocare a Pistoia. L'anno dopo a Cremona giocavo 10 minuti, volevo giocare di più, decido di scendere di categoria a meno soldi a Verona per giocare. E col senno di poi forse non lo rifarei, però non rimpiango quello che ho fatto, perché ho sempre fatto quello che sentivo e quello che volevo.
Ti senti un giocatore di A1?
Sì.
Ok. Vabbè, no, sì, me l'aspettavo come risposta, lo penso anche io. Vabbè, poi si vede in campo quando uno ha i colpi e i pensieri che gli altri non hanno, perché secondo me a livello di tecnica uno può essere bravo quanto vuole, ma serve la testa.
Tutta testa.
A proposito di tecnica, volevo farti una domanda, come se fossi un tifoso, che poi lo sono, ogni tanto le penso anche queste cose, però ogni tanto dagli spalti sai che ci sono quei tifosi che prendono di mira una caratteristica tipica di ogni giocatore, no? C'è quello che insulta Paletti quando non prende un rimbalzo, e c'è quello che insulta Amato quando sbaglia un passaggio in un look. Quello che ho sempre pensato io è che tu fai passaggi in un look come se fossero passaggi normali, e che quindi come potevi sbagliare un passaggio normale hai sbagliato magari un passaggio in un look. Però mi è capitato recentemente, non mi ricordo se era contro Forlì la partita precedente, che ho sentito dopo che hai sbagliato, eravamo sotto, stavamo prendendo pure un bel break, hai sbagliato un passaggio no look, un passaggio un po' skillato rispetto ai soliti, e un po' hanno detto, ti hanno un po' mandato lì. Secondo te perché?
perché la gente, perché sono tifosi e il tifoso fa il tifoso.
Ok, vabbè, no, cioè quello che penso io secondo te è sbagliato, che, cioè, o è, effettivamente tu fai passaggi in no look.
Io faccio i passaggi in no look non perché voglio fare il passaggio figo, ma perché è utile in quel momento. Perché se c'è un aiuto in difesa sotto l'area e io guardo il ricevente, il difensore va sul ricevente. Se io guardo dall'altra parte, il difensore va dall'altra parte. Io lo faccio per smarcare il ricevente. In questo caso, nella maggior parte dei casi, il rollante, che è Thomas o è comunque il 5, che rolla, c'è l'aiuto dal lato debole. Io, guardando l'angolo del lato debole, porto via il difensore. Quello è... La gente probabilmente non lo capisce, ma non mi interessa.
Okay. No, vabbè, perché comunque... cioè, io penso che tu li faccia perché comunque ti riescono.
Onestamente non faccio niente perché voglio risultare figo. Okay. Lo faccio perché aiuta...
Perché solito è uno stile di gioco che può sembrare un po' figo. Nel senso, come palleggi, come muovi la palla. Poi quello è tutta tecnica. Nel senso, non è... non credo che tu lo faccia per sembrare figo. Però effettivamente, magari in un momento in cui... stiamo prendendo un break e un tifoso vede un passaggio in no look sbagliato, magari si incazza un po' di
più. Ci sta. Si può incazzare. Può farlo.
No, va bene, ok. Va bene. E invece quegli anni a Verona con Jets, Poletti, Gandini, che poi hai ritrovato qui.
Allora, il primo anno a Verona sono arrivato in corsa, come ho detto, dopo metà stagione dopo Cremona.
Sei stato capitano a Verona?
L'ultimo anno con Jets e Mitch ero io capitano. Però il primo anno a Verona secondo me è stato il più bello, perché sono arrivato in una squadra enormemente in difficoltà, una squadra fortissima, veramente fortissima, e ci qualifichiamo per i playoff come ottavi. E quindi proprio all'ultimo. E la prima squadra nell'altro girone era Biella di Jets. Ed era una squadra altrettanto di Jets, Michael, Udom, De Vico, Tessitori. C'era della gente fortissima. E però nessuno voleva incontrarci ai playoff, perché noi eravamo
forti. Tipo Brooklyn quest'anno in NBA.
Avevamo playmaker da Juan Robinson, Mike Frazier che adesso gioca in NBA, Portannese, Berkic, Totè, Pini. C'ero io dalla panchina, c'era Boscagin. era una squadra incredibile. E andiamo sotto 0-2 da loro. Poi c'è stata mezza rissa a fine della partita che ci ha acceso. Siamo andati poi col 2-2 a Biella, che non aveva mai perso durante l'anno. E lì poi abbiamo vinto i supplementari. È stata una sfida incredibile contro Jets, che da avversario poi è venuto a Verona due anni dopo.
Jets e Mitch sono due giocatori che la due la conoscono come le loro tasche praticamente.
Sì, no? 10 anni che ci scontriamo e ci sono molti aneddoti da raccontare.
Però secondo me, cioè, il fatto che tu comunque hai 28 anni puoi dire di essere da 10 anni che scontri con Ferguson e Poletti, che sono oltre i 30.
Un po' meno, no? Facciamo 7-8 dai, 7-8 anni.
Comunque, cioè, da quando avevi 20 anni che giochi contro giocatori che adesso ne hanno oltre i 30 abbondantemente, e che sono lì appunto a dominare questi campionati da tanto tempo. Cioè, adesso quest'anno, vabbè, giocati playout, però fino ad adesso credo che Ferguson, Paletti, tu avete sempre fatto playoff tutti gli anni.
Io personalmente ho sempre fatto i playoff durante tutti gli anni, sì.
E pensi che quest'anno possa dovesse andare comunque bene, nel senso, dovessimo salvarci, lo considereresti un po' come un anno di stallo, oppure sempre un passo in più?
Assolutamente, bagaglio dell'esperienza è incredibile, perché comunque è una sfida che non ho mai affrontato, una sfida nuova. Sono onesto, quando sono venuto qui avevo l'obiettivo di fare i playoff, perché comunque la squadra aveva vinto due o tre partite importanti. Comunque
abbiamo vinto le prime due quest'anno, eh? Quando sei arrivato tu, se non sbaglio, eravamo a
6 a 8. Comunque eravamo in corsa, le squadre erano tutte attaccate. Poi siamo stati sfortunati, abbiamo avuto una serie di infortuni.
Vabbè, poi è sempre così, no? Giorni d'andata più o meno sono tutti lì alla fine con una vittoria, sei terzo.
Sì, poi sono arrivato in cui comunque sono arrivato a prima della partita di Ferrara, che poi avevamo comunque Forlì, e poi abbiamo vinto in casa contro San Severo, e poi comunque il calendario sicuramente non ci ha aiutato. Però ecco, l'obiettivo rimane la salvezza, è sempre stata la salvezza, e farò di tutto insieme alla squadra veramente per per raggiungerlo.
Ok, ok. Ci fermiamo per un'altra pausa, poi torniamo per l'ultima parte della trasmissione con Andrea Amato.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò Gallipoli.
Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono. Oh, l'ho sempre odiato il tuo lavoro. Tiro su le cuffiette in metropolitana. Sopravvissuti come gli iguana. Ci siamo fatti male, la vita è strana. Uno stallo alla messicana. Vengo verso di te per capire le cose migliori che ho perso di te Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente. Non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni, vincere un Oscar, un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città, tequila e guaranà. Sale il fumo dall'asfalto e l'ombra si nasconde. Un tuo messaggio, un bacio sulla fronte. Giro sospesa nei quartieri. Quanto è bella Milano senza veli. E vengo verso di te per cercare le cose migliori che ho perso di te Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente. Non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare. Tuoi, non ci vedo me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni. Vincere un Oscar, un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città. Tequila e guaranà. Guardare che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare. Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni. Vincere un Oscar, un Grammy. Cosa succederà? Lasciamo la città. Tequila e guaranà.
Bentornati per l'ultima parte di Baschetta 2, sempre su Radio Centrale. Vi ricordo velocemente che potete ascoltare Radio Centrale sul sito radiocentrale.net o anche in TV ai canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky, oltre che tramite le comode app che trovate sul Play Store e sull'Apple Store. Che durante la trasmissione potete scriverci al numero WhatsApp 328 80 20 680 e leggeremo i vostri messaggi durante la trasmissione. Andrea, secondo me è interessante questa cosa che stavamo dicendo ora a microfoni spenti, quindi la vorrei riprendere adesso, no? Questo fatto che molti giocatori scelgono di magari scendere di categoria per non soltanto per giocare di più, ma come magari può fare un giocatore di calcio che decide di scendere di categoria dalla Serie A alla Serie B per giocare. Invece nel basket succede che magari uno scende di categoria dall'A alla 2, sì, per giocare di più, ma soprattutto per guadagnare di più. È una cosa che hai fatto anche tu?
Sì, è una cosa che ho fatto anche io, ma è una cosa che fanno molti giocatori. Come dicevamo prima, è il coraggio del giocatore, il coraggio che ha il giocatore di investire su se stesso e magari magari perdere qualche soldo inizialmente quando si gioca in Serie A, per poi magari dopo 2 o 3 anni recuperare questi soldi. Ecco, sono degli investimenti che si fa su se stessi.
E secondo te per i giovanissimi, cioè mi faccio riferimento magari a un Matteo Spagnolo, per dire, che quest'anno giochicchia un po' in...
No, però questo non è il caso di Matteo Spagnolo, perché Matteo Spagnolo è un fuori classe, okay. E sicuramente non è...
non
sto parlando di giocatori
scelte.
Italiani magari di medio basso okay. livello in Serie A, per i top player ovviamente non è il caso.
Quindi
non è
secondo
questo
te
il caso. Sì, Matteo Spagnolo è veramente un fenomeno.
Ok. Vabbè, Matteo noi lo conosciamo perché da piccolino giocava contro di noi, contro di me. Sì, vabbè, nel senso, io stavo lì, lui giocava. Però nel senso, quindi è sempre un certo orgoglio, no? Quando un giocatore che è partito da qui praticamente, da qui vicino, poi arrivi e si parli anche di draft NBA per
guarda, io ho già giocato contro Matteo Spagnolo quest'anno a Cremona. Mm-hmm. Quello che stupisce di lui, sì, la tecnica, ci sono tantissimi giocatori, ma dalla Serie A, dalla Serie B, che tecnicamente sono fortissimi, ma è la fisicità con cui gioca, perché ha veramente un altro passo, cioè nonostante la sua giovane età ha un passo da Eurolega, cioè, mm-hmm. e questo fa la differenza.
Ma secondo me è interessante il fatto che ci siano anche esempi magari non al suo livello, però anche in A2, no? Cioè la Stella Azzurra che abbiamo nel nostro girone, che secondo me ha un paio di ragazzi che sono, cioè c'è Visintin che secondo me è fortissimo, ragazzi che a 17-18 anni hanno un fisico e una impressionante, che poi è tutta una questione sì anche personale, no? di impegno, però devi essere anche nell'ambiente giusto per poter arrivare a quel livello anche proprio fisico, eh.
Sì, è vero, ma un ragazzo, però è una cosa secondo me su cui non si può, cioè si può lavorare, ma all'età di Spagnolo è una cosa che si ha, punto. Cioè,
lui dice un fenomeno e basta.
È un fenomeno fisico, secondo me. Tutti dicono un fenomeno, ma secondo me è un fenomeno fisico, perché ha un talento fisico pazzesco. Cioè, ha un passo che ha una fisicità, un atletismo. Che atletismo per me non vuol dire schiacciare, saltare due metri, è proprio fare il campo in 4 falcate, mentre un poeta lo fa in 7, lui lo fa in 4, e questa è la sua grande forza, secondo me.
Però secondo me se lui non avesse avuto l'ambiente, magari non sarebbe mai uscito.
Sicuramente, poi tecnicamente è fortissimo. Poi adesso no, le giovanili l'ha fatta Real Madrid, sì, lì sicuramente avrà imparato. Però quello che io vedo di primo impatto, la cosa che mi impressiona è il suo passo, ecco, sì.
Mm-hmm. Ok, no vabbè. Poi abbiamo parlato tanto in queste settimane, no, anche del settore giovanile nostro, Nardò, del progetto dell'Academy, di tutto quanto, e di quanto effettivamente in Italia ci siano un po' poche realtà che danno tantissimo spazio ai giovani. Cioè la Stella Azzurra ne è un esempio, che in A2 fa giocare, non sempre, però cerca,
sì,
di far giocare,
è vero,
i ragazzi.
Però la Stella Azzurra è un po' complicato adesso da spiegare.
È più settore giovanile che...
La Stella Azzurra è un modello di marketing di giocatori, di business di giocatori.
Sì,
perché loro prendono giocatori all'estero, li formano, soprattutto fisicamente, li mettono in mostra, li fanno fare esperienze in A2 e poi li rivendono per poi vivere con i loro parametri, ecco. Quindi... è un settore giovanile / scuola diverso da tutti gli altri settori giovanili che non lo fanno, secondo me, a scopo di lucro.
Quindi sono te, per esempio, l'Olimpia, per dire.
L'Olimpia
fa tanto la visibilità che ha?
No.
Beh,
la Stella Azzurra ha molto più visibilità rispetto a un settore giovanile come Bologna, Milano, ma perché fa la 2? Perché ha giocatori che vengono da diverse parti del mondo, che poi prendono il passaporto, prendono la nazionalità italiana e possono giocare da italiani, e questo li rende molto più vendibili, tra virgolette. Un po' brutto da dire, però li rende più vendibili.
E invece secondo te squadre tipo appunto l'Olimpia, Bologna, cioè fanno proprio scuola?
Sì, Milano per scelta, proprio dai tempi, come settore giovanile ha sempre scelto di non avere una foresteria, quindi di non prendere giocatori in giro per l'Italia e appunto aprire una foresteria. Non ho mai capito perché, mi è sempre stato detto che a Giorgio Armani non volesse responsabilità sui giovani, e ci può stare come spiegazione, anche se non so.
Vabbè, la squadra è sua.
Sì, esattamente, però diciamo che i settori giovanili che c'erano una volta adesso non ci sono più. La qualità dei giovani che vengono fuori delle, cioè una volta c'era la Ghirada a Benetton Treviso, Montepaschi Siena, la stessa Virtus Bologna, la qualità si è molto abbassata.
Cioè secondo me per un giovane che è, vabbè, un fenomeno, se è un fenomeno alla fine in un modo o in un altro vieni fuori, però per un ragazzo che magari non è un fenomeno ma che può diventare un grande giocatore è un po' più difficile adesso diventarlo.
Eh sì, adesso è un po' più difficile, anche perché prima molte squadre che avevano settori giovanili importanti li lanciavano. Un esempio è un mio amico Alessandro Gentile, che a 16 anni è stato messo in campo in Eurocup a Treviso. Adesso non c'è nessun giocatore, penso, in Europa che a 16 anni giochi un campionato europeo. E questo succedeva 10 anni fa. Adesso è completamente diverso. Adesso consiglierei a un ragazzo molto forte e futuribile di andare o in NCAA o al college americano, o di andare all'estero.
Vabbè, perché... tanti fanno, cioè sì, spagnolo ha fatto così.
Adesso molti fanno così.
Ci sono realtà in Europa che comunque lo fanno un po', cioè tipo il Real, non lo so, anche in Turchia.
Sì, è vero,
no?
Però il più scarso college americano comunque ti forma fisicamente e ti prepara a una Serie A italiana, e questo secondo me è una cosa su cui dobbiamo riflettere.
Eh beh sì, cioè se per giocare in Serie A italiana devi andare prima in NCAA è un po'... Va bene, siamo in chiusura. Io ti ringrazio tantissimo per questo tempo e sono molto contento di averti avuto qui con me. Ti auguro un ottimo finale di stagione, ti prego, salviamoci. E poi niente, se vuoi così concludere con un tuo pensiero su questa finale di campionato, su questa fase orologio, su questi playout, tutto quello che sarà.
Ringrazio te per avermi invitato, ringrazio gli ascoltatori e spero che veniate numerosi sabato e prossimamente, perché avremo bisogno del vostro apporto.
Va bene, io vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio ancora Andrea, ringrazio Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi rimando, credo, a martedì prossimo. Non ve lo posso dire con certezza perché sarà il giorno dopo Pasquetta. Dobbiamo ancora un attimo capire, però credo martedì prossimo alle 19, sempre su Radio Centrale. Io vi saluto, una buona serata a tutti.
Avete ascoltato Basket 2, il talk dedicato alla palla a spicchi condotto da Sebastiano Tarantino.